God Only Knows dai Beach Boys, da quel fantastico album che è Pet Sounds, è un brano che ci porta proprio nella, ci inizia a portare nell'atmosfera del libro del nostro secondo ospite. Quindi ecco, capite che l'epoca storica è affascinante. Infatti io dico sempre che dovevo nascere almeno, non so, 20 anni prima, ecco. Se fossi nata nel 1950 magari ora sarei morta, però avrei vissuto una bella vita, ascoltato dei bei concerti, ecco. E il nostro secondo ospite non solo è ancora vivo, ma ha scritto un libro in cui racconta poi dopo rideremo insieme a lui ovviamente, e ci racconta proprio quell'epoca in cui veramente si poteva andare al cinema tutte le sere, vedere ogni sera un capolavoro diverso, si ascoltavano concerti stratosferici, e non è pura nostalgia, ma è proprio, insomma, io credo che sia indiscutibile. Per entrare ancora meglio nel mondo di Giorgio Cavagnaro e del suo nuovo romanzo La musica è finita, vi faccio ascoltare un brano che lui stesso ha scelto per voi, che è un brano dei Beatles, uno dei primi, She Loves You, nella versione rimasterizzata del 2009. She loves you, yeah. Insomma, mi sembrava la sigla ideale, poi tra l'altro un brano che hai scelto tu. Benvenuto Giorgio Cavagnaro, siamo contentissimi.
Ciao, grazie a tutti.
Grazie, grazie di essere qui con noi a raccontarci tutto di questo tuo romanzo, che come dicevo, ecco, quando lo leggi dici, ma io, ma perché sono nata nel 1970? Potevo nascere prima, mi sarei vissuta anch'io tutte queste cose splendide che, vabbè, ne godiamo ancora adesso, però tu le hai vissute pienamente, si può dire?
Sì, questo senz'altro, devo dire che questo libro in particolare l'ho scritto anche per far partecipare un po' tutti di questo, di questa età dell'oro che secondo me abbiamo vissuto pienamente, come dici tu, e appunto trovo giusto che insomma tutti, visto soprattutto il momento certo non troppo felice che stiamo vivendo adesso.
Questo è senz'altro vero, insomma, quindi sei mosso da, anche da una spinta di generosità.
Beh, diciamo così, sì.
Bene, bene. E, allora c'è una bellissima prefazione di Michel Pergolani, veramente anche molto affettuosa, no? In cui dice:
Michel è un amico, per cui insomma non mi potevo aspettare di meno, però siccome effettivamente il libro gli è piaciuto molto e condividiamo tante delle cose che ci sono scritte, insomma sì, naturalmente a me ha fatto molto piacere. Ciao Michel,
salutiamolo. Sì, sì, anche lui poi è un grande amante della radio, ha fatto trasmissioni bellissime, stupende. Lui dice che sei come un fratello minore, insomma, ecco, il fratello più piccolo.
Beh, sì, poco più piccolo, ma insomma sì sì sì, beh, ha fatto è un pezzetto anche lui di storia della televisione, della radio, di tante cose.
Beh sì, ha contribuito a divulgare tantissime cose,
sì,
belle.
Con la sua bombetta in testa.
Esatto, esatto, mi ricordo i collegamenti con l'altra domenica di Renzo, sì, Arbore. E, insomma, ecco, anche lui raccontava quello che accadeva in quell'epoca. E appunto nel tuo libro ci sono tantissimi di questi momenti fantastici, dalla Swing in London a, insomma, dacci qualche momento, qualche sprazzo in queste giornate così tristi.
Davvero. Mamma mia, guarda, la Swing in London me la ricordo proprio mentre nascevi te, grosso modo, un viaggio meraviglioso, era tutto un colore, andavi a Carnaby Street e rimanevi proprio abbagliato da questo caleidoscopio. Tutta gente in giro, Piccadilly, Regent Street, però mi ricordo anche, perché allora comunque anche io ero abbastanza ragazzino, diciamo la verità.
Certo.
Con i miei jeans a zampa d'elefante e le patacche, diciamo, di ricamo sopra, meravigliose. E una sera tornavo a casa, che non mi ricordo che casa fosse, con la metropolitana, questo dialogo con una ragazza meravigliosa, bellissima, durato 10 minuti di sguardi reciproci, un innamoramento muto, perché allora l'inglese lo masticavo abbastanza poco, lei d'italiano figuriamoci. Però sono quei ricordi che ti rimangono, no? L'effimero alla fine è sempre la cosa più...
Certo.
Che l'effimero è la cosa più duratura nella memoria.
Beh, infatti l'arte poi è anche quello, no? E tu infatti poi il piccolo capitolo, perché sono tutti dei piccoli momenti poi corredati da tantissime foto, sia tue sia dei protagonisti di quell'epoca. C'è questa frase.
Sì, perché ho cercato un pochino di intrecciare, sì, sì, il personale col pubblico, direi.
Certo,
proprio, no?
Certo, così come è giusto che sia quando si vive appunto insieme al mondo. Ecco, che è una cosa,
sì,
che forse oggi un po' si perde, no? Perché ognuno è chiuso,
sì,
nel suo quotidiano, non legge un giornale, non si informa e vive una vita poi un po' così, un po' ripetitiva,
sì,
un,
sì,
po',
sì,
monodimensionale, no?
Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. I social ci hanno un po' illuso, diciamo, che si potesse comunque diventare comunità anche senza mettere il naso fuori di casa. Però è una grande truffa, come The Great Rock and Roll Swindle dei Sex Pistols, perché insomma... in effetti poi alla fine ti rendi conto che sei più solo che mai.
Certo, infatti questo è appunto, leggendo di queste bellissime esperienze, di questi concerti pieni di folla, ecco, la differenza salta all'occhio. No, dicevo, c'è questa frase bellissima: Sir, when a man is tired of London, he's tired of life, for there,
sì,
is in London all that life can afford. Ma
sì,
tu pensi che oggi, dopo la Brexit e tutto quanto, saltiamo al presente e al contemporaneo, com'è Londra adesso, secondo te? Sarà molto cambiata?
sarò molto curioso. L'ultima volta sono andato qualche anno fa, e più o meno pochi anni fa, con mio figlio adolescente, ed è stato un momentaccio, perché lì proprio mi prese un febbrone a 39, un'influenza bestiale, la casa era fredda, gelata, nonostante ci fosse il riscaldamento a palla, però ho avuto modo di scrivere un raccontino su quell'esperienza, perché affacciandoci tutte e due dal Waterloo Bridge, perché ero andato lì alla ricerca naturalmente dei Kinks di Waterloo Sunset, una delle ballate più belle mai scritte, e c'era un tizio che aveva fatto, sai, questi specie di sculture di sabbia, perché lì c'è una mini spiaggetta sul Tamigi, e questo aveva diciamo edificato, aveva realizzato un tramp nudo con un, si può dire, un pistolino minimo e tutti si affacciavano e lo prendevano in giro.
Vabbè, quindi insomma c'è ancora vita creativa a Londra, meno male, malgrado la Brexit, malgrado tutto. Perché sai, c'è sempre un po' questa diatriba, no? Tra chi ama Londra e chi ama Parigi. Per me non c'è proprio storia, nel senso, per me Londra è la città. Io l'ho vissuta appunto quando ero piccola, andando a studiare l'inglese, evidentemente c'è ancora quell'atmosfera magica, fatta di musica, di arte, di grande libertà.
È difficile togliere l'imprimatur, il marchio delle città. Parigi è il romanticismo, Parigi è la letteratura, Parigi è un po' il sogno, è un pochino, non è particolarmente giovane, diciamo.
Ecco, infatti. L'hai detto tu, io non ho detto niente. Per quanto, insomma, visto il periodo, io se mi dessero un biglietto per Parigi partirei immediatamente, quindi insomma non se ne abbiano a male gli amici.
Su quello non c'è dubbio, però Londra è stata per noi, insomma, la scoperta, la nostra America, proprio. Yeah, e poi esatto. E lì comincia tutto, no?
Dallo yeah dei Beatles, esatto, sì. Esatto. Senti, adesso però andiamo in Italia, perché tu hai scelto un altro brano da far ascoltare a Radio Città Aperta, che è Rimmel di Francesco De Gregori, una canzone fantastica, veramente, che ancora oggi si ascolta con grande, insomma, commozione, direi. Come mai l'hai scelta? Cosa rappresenta per te?
Ma per me rappresenta un ben preciso periodo della mia vita, il passaggio, diciamo, ai vent'anni, a quello che sarebbe stato poi il mio primo matrimonio, insomma, io ho vissuto, ma come tutti, non perché per carità sia una persona particolare, ma ormai io ho 67 anni, posso dire che 3 o 4 vite le ho vissute tranquillamente e nettamente distinte. La vita di Rimmel era la vita della scoperta di Francesco De Gregori, questo autore fantastico veramente, e quel disco poi è secondo me a tutt'oggi il migliore che abbia fatto, anche se ha fatto cose meravigliose dopo, e per cui mi ricordo il fidanzamento, poi il matrimonio e poi certe vacanze in Toscana, dove c'era una cosa a metà fra la balera e la discoteca, dove a un certo punto, dopo i Deep Purple, dopo Emerson, Lake & Palmer, si piazzavano Buonanotte Fiorellino, e
ecco,
allora
fatto.
Capivi che era il momento di andare a dormire.
Bellissimo. Beh, anzi che non mettevano Rimmel, perché allora sarebbe stato il momento di lasciarsi, chissà.
Esatto.
Insomma. Va bene, Giorgio, allora andiamoci ad ascoltare subito Rimmel da Francesco De Gregori, e rimanete con noi perché continuiamo a parlare di questo La musica è finita di Giorgio Cavagnaro qui su Radio Città Aperta.
Thank you. e qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome dalla mia facciata e confondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia. L'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare come vuoi, farli rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere e dolce venere di un email. Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi.
E questo è veramente inconfondibile, questo riff al pianoforte per Rimmel di Francesco De Gregori. Grazie, grazie mille a Giorgio Cavagnaro che ci ha dato il pretesto per poterla riascoltare. Giorgio, ti è scesa la lacrimuccia? No?
Sì, guarda, sì, lo devo dire. Scesa proprio no, però un momento di commozione ce l'ho avuto, anche perché questa canzone è una delle prime che ho imparato a suonare il pianoforte. Ho suonato un miliardo di volte con gli amici, fa sempre effetto, una gran bella canzone veramente.
Sì, senz'altro. Senti Giorgio, c'è anche tantissimo cinema nel tuo libro,
sì.
Aprendo, è bello anche aprirlo a caso perché uno trova appunto una foto di calcio, una foto di cinema. Ecco, io prima ho visto la foto di un film bellissimo che era Midnight Cowboy, un uomo da marciapiede, a parte che c'era quella canzone stupenda, Everybody's Talking di Harry Nilsson. E che cosa ha rappresentato per esempio per te questo film? Che cosa ti ricorda?
Allora, mi ricorda soprattutto il finale, a parte questa storia di amicizia direi quasi incongrua, no? Fra il bel ragazzone che è John Voight, poi venuto dal Midwest di questa America un po' sconosciuta, se non a quelli che hanno osato fare poi la traversata sulla Route 66, no?
Mitica, certo.
La conosciamo solamente dai film. e lui arriva in città con l'idea che si è fatto di poter fare il gigolò, no? E poi diventa amico di Razzo, interpretato da
grandissimo Dustin Hoffman, sì.
E c'è questo finale, loro diventano amici, no? Questa amicizia strana fra dropout, insomma, fra persone che non riescono a inserirsi poi nella vita, insomma, vera della città, sono un po' tenuti ai margini, e questa loro marginalità si trasforma in amicizia, e poi lui Razzo, Dustin Hoffman, è malato, prendono un pullman per non mi ricordo dove, mi pare Miami, ecco, e vabbè, non è che è uno spoiler questo, ma
no, direi di no.
muore sulla corriera, ed è, diciamo, c'è questa armonica di, se non mi sbaglio, di Toots Thielemans, che ed è una musica che segna un'epoca, le facce terribili di queste, insomma, anziane americane che non muovono, non battono ciglio di fronte alla tragedia,
certo,
del povero Razzo, e lui, l'amico, il vero amico, con le lacrime agli occhi che lo copre con mi ricordo, col giubbotto, eccetera, si arrabbia perché nessuno muove un dito di fronte alla morte, no?
Ecco, diciamo che quello era poi il cinema americano degli anni 70, no? Il New American Cinema. Questo film è di John Schlesinger, me lo sono andato, certo, a ricontrollare per non dire bestialità,
sì,
però
no,
ecco, era l'epoca in cui uscivano dei film veramente importanti, come anche Quel pomeriggio di un giorno da cani,
sì,
ne potremmo citare veramente tantissimi. Il cinema americano però si ispirava anche moltissimo a quello italiano, quindi al neorealismo, e ancora oggi vediamo che gli americani guardano al cinema italiano, no? C'è lo stesso,
sì,
stesso Quentin Tarantino guarda moltissimo sia al neorealismo che ai cosiddetti B-movies, no?
Ha una passione per i B-movies,
esatto,
del cinema,
esatto,
italiano, e non perdo occasione di citarli sia nelle conferenze stampa sia nei film che fa. No, proprio sono a volte forse esagerato addirittura adesso.
Sì, forse adesso esagera anche un po'. Senti, Giorgio, siccome mi hai fatto venire voglia di ascoltare Everybody's Talking, io direi adesso la mettiamo, facciamo un piccolo fuori programma rispetto ai brani,
certo,
che mi hai
magari
indicato. Prendiamocela comoda e quindi ascoltiamoci questo bellissimo
molto
brano.
Volentieri, molto.
Da Harry Nilsson, Everybody's Talking, dalla colonna sonora di Midnight Cowboy.
Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. Sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Going where the sun keeps shining through the pouring rain. going where the weather suits my clothes. Backing up on the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone.
Giorgio, il sogno americano, dicevo.
Allora, ti racconto la cosa. Sì. Ti racconto la cosa. Proprio ieri ho visto un bel documentario su Sky, si può dire, insomma, no? Su Sky Arte, su John Lennon. 10 fotografie di John Lennon. E una di queste 10 fotografie che punteggiavano, insomma, la sua vita, ritrae un Harry Nilsson, appunto, che abbiamo appena sentito, morto molto prematuramente, poverino, e c'è lui in primo piano, strafatto, lui Harry Nilsson, strabevuto, e dietro John Lennon che bacia appassionatamente una giapponesina che non è Yoko Ono.
Attenzione!
Attenzione! Attenzione, perché? Perché John Lennon aveva avuto una sorta di libera uscita.
Sì, sì, un anno sabbatico, diciamo, una sorta di anno sabbatico.
Un anno sabbatico, e lui si era trovato questa May Pang, che poi ha scritto anche dei libri sul suo rapporto con John Lennon, e però sto scatto lo ha che pochi conoscono, insomma, c'è Harry Nilsson e dietro loro due che si baciano al Troubadour.
Ah, ecco. Insomma, quante storie ci sono dietro, dietro alle canzoni, dietro agli autori delle canzoni, sì. Veramente se ne potrebbe parlare molto molto a lungo. Senti, invece adesso parliamo dei Genesis, perché tu mi hai appunto messo in playlist un brano che, cioè io poi lo dovrò sfumare perché dura 23 minuti. Mi perdonerai, ecco, mi perdoneranno gli amati dei Genesis, però questa Supper's Ready viene da un album che si chiama Foxtrot, e anche i Genesis, ecco, ricordiamo che è un gruppo che iniziò proprio ad avere successo in Italia, cosa che forse non molti sanno, no?
No, è vero. Allora, i Genesis. Primo ricordo dei Genesis è, per me, naturalmente, un disco che si chiama Trespass. E poi, allora, mi piacque talmente tanto, poi dopo uscì Foxtrot, il disco forse più famoso e più compiuto nella formazione loro classica con Peter Gabriel e gli altri. E io, vedi che torna sempre Londra, andai a Londra, non dico apposta, ma insomma una volta lì mi misi a cercare affannosamente un certo disco che si chiamava From Genesis to Revelation, che era il primo disco dei Genesis mai uscito in Italia. Devo dire, un disco di canzoni, a più grezzo, no? Però di una piacevolezza incredibile. Me ne tornai a Roma con From Genesis to Revelation, Ammagamma e cos'era quell'altra? Ah sì, Space Oddity di David Bowie.
Mamma mia, mi hai citato proprio, insomma, tre cosette da niente. Perché quella era l'epoca in cui uno faceva i viaggi e tornava con i dischi che
con
qui
dischi
non si erano ancora ascoltati. È una cosa che nell'epoca dello streaming, della disponibilità immediata ovunque di tutto, troppo,
sì,
diciamo.
Ecco, forse un po' troppo, sì. Cioè, il piacere della ricerca, no? Di andare magari nel negozio dell'usato a Londra, di contrattare un po' sul prezzo, ma questo c'ha una righetta sopra, quanto mi dà, quanto me levi perché non è perfetto, insomma tutte queste cose qui. Però adesso sono tornati i negozi di vinili.
Questo infatti è una bella cosa,
una bella,
sì, sì.
Tornando ai Genesis, sì, hai ragione tu. Si ricorda un concerto memorabile al Piper dei Genesis, di cui c'è traccia su YouTube, in cui cantano appunto una canzone di Trespass che si chiama Stagnation, e niente, sai com'era fatto il Piper, no? Tutti seduti per terra, l'intorno era come un grande falò sulla spiaggia.
Bellissimo. Un'immagine bellissima, infatti.
Sì, proprio così. E ci sono, lui dice, Gabriel che canta, allora totalmente sconosciuto, però lì scoccò la scintilla fra noi giovani italiani di allora e i Genesis, che poi li abbiamo diciamo accuditi e sì, portati sempre. Infatti anche loro hanno un rapporto particolare con l'Italia.
Beh sì, se non sbaglio anche Peter Gabriel con la Sardegna viene spesso, sì. Insomma è proprio di casa.
Come no.
Insomma, no, sì, è sempre bello vedere questi video con Gabriel magrissimo, quasi efebico.
Mamma mia, sì, comunque sì, fa paura, sì, faceva paura.
Allora,
ho visto poi al Palaghiaccio di Marino, dico solo quest'ultima
cosa. E poi ascoltiamo Supper's Ready.
Certo, al Palaghiaccio di Marino da solo, Gabriel, alla fine presentò in italiano, insomma c'aveva due persone anziane vicine, una a destra e una a sinistra, mio padre e mia madre.
Che bello, fantastico. Beh sì, insomma, poi Peter Gabriel veramente ha fatto un percorso anche di produzione, di divulgazione, per il quale non gli saremo mai abbastanza grati. È proprio uno dei padri
africani,
sì, della world music. Parliamo degli anni 90, ecco, di un'epoca già che va un po' più avanti, ma noi non ci spingiamo troppo oltre, quindi adesso ci andiamo ad ascoltare Supper's Ready. Ecco, vi ho preavvertito che a un certo punto la sfumerò e mi vorrete bene lo stesso. Eccola qui.
Walking across the sitting room, I turn the television off. Sitting beside you, I look into your eyes. As the sound of motor cars fades in the night time, I swear I saw your face change. It didn't seem quite right. And it's hello babe, with your guardian hair so blue cool. Hey my baby, don't you know our love is true. Coming closer with our eyes, a distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright. Six saintly shrouded men move across the lawn slowly. The seventh walks in front with a cross held high in hand. And it's your supper's waiting for you. Hey, my baby, don't you know our love is true? I've been so far from here, far from your warm arms. It's good to feel you again. It's been a long, long time.
Supper is ready dai Genesis di Foxtrot. Giorgio, riflettevo che appunto questo sound è, non so, non mostra proprio l'usura del tempo per me, no? Tu
no,
che dici?
No, sono perfettamente d'accordo con te, però vorrei anche dire, e qui mi riallaccio al titolo del libro, no? La musica è finita, che è un po' provocatorio.
Sì, te lo avrei chiesto, infatti, vai.
Ecco.
Perché si chiama così?
Sì, beh, appunto, diciamo che con i Genesis siamo in pieno progressive rock, no?
Certo.
Che è questa evoluzione, per alcuni addirittura involuzione, perché il dibattito è ancora aperto, per me è stata un'evoluzione, non c'è dubbio, in cui poi la contaminazione sia con la musica classica, sia con l'impiego di nuovi strumenti e di genialità, naturalmente cito appunto Gabriel, cito Emerson, Lake Palmer, cito Peter Emmill, gli stessi Pink Floyd, insomma è una stagione pazzesca, John Anderson degli Yes,
Jethro Tull anche, no? Tanti gruppi che portarono strumenti nuovi, proprio nuovi,
sì.
No?
Ma sì, poi anche influenze particolarissime, insomma, etniche, nel senso di magari il sound irlandese, scozzese, vabbè, non divaghiamo troppo, però il punto è che dopo il progressive, dopo non saprei, anche diciamo dopo la cattiveria del punk, insomma, no? Anche se insomma questo ritorno alle origini così dei tre accordi suonati a velocità spaventosi,
e con volumi terribili,
volumi terribili.
Però bello.
Però bello, sì, ecco, ma infatti no, ma per carità, il punk di tutto rispetto. Però arriviamo al 2000, arriviamo intorno al 2000. E poi secondo me a questo povero rock, insomma, non si può chiedere troppo, no? Hai fatto di tutto, di più per 40 anni e a questo punto purtroppo, diciamo, la spinta propulsiva si esaurisce. È questo che io voglio dire con la musica è finita, perché secondo me allora, se la musica giovane è il rock, diciamo che intorno al 2000 si è esaurita. Ora siamo in attesa che qualcuno possa inventarsi qualcosa di nuovo, qualcosa col rap è stato fatto, però insomma io fatico un po' a considerarla musica. Ci sono qua e là naturalmente artisti grandissimi, però sono delle gemme isolate, proprio a dire che uno ha fatto musica nuova è un po' difficile, non so se sei d'accordo, ma insomma è un dibattito.
Il dibattito è senz'altro aperto, quindi aspettiamo i contributi di tutti, perché poi certo. più se ne discute meglio è. Poi è chiaro che nella storia della musica popolare, chiamiamola musica popolare perché poi è questo, popular certo. music, con il, come dire, nell'accezione inglese forse più ampia, perché sennò quasi sì. pensa solo alla musica certo. etnica italiana, invece no, certo. parliamo di quello. C'è sempre un po' un gioco di azione, reazione,
certo.
uccisione del padre, capito? Quindi il punk nasceva anche per uccidere certo. i padri. Ora chissà se i figli vogliono ancora uccidere i padri, te la butto un po' sullo psicanalitico.
I nonni.
Gli va a questi figli di uccidere i padri suonando, oppure stanno molto bene nel loro alveo a imitare, a riproporre, a citare, a fare le cover sì. e basta. Ecco, io questo
sì.
vedo un pochino forse,
sì,
no?
Sì.
Non essendo giovane neanche io vedo questo, poi invece...
No, ma vedi molto bene, poi sai, adesso il successo dei Maneskin ha rinfocolato un po' questa polemica, perché si sono subito, diciamo, sono nati i due schieramenti, pro e contro, ma io lo trovo una cosa abbastanza senza senso, perché loro sono molto bravi e tutto... Però come se nessuno secondo me può sostenere che siano alfieri di una nuova musica, sono interpreti diciamo freschi e bravi,
sì,
anche molto, ecco, molto mediatizzati,
sì, sì, sì.
ecco, se mi passi il termine,
assolutamente,
però di una musica che sempre quella era ed
certo,
è,
certo.
giusto?
Ecco. Certamente. Senti Giorgio, noi ci avviamo purtroppo sì. verso la fine di questa bella chiacchierata e ti vorrei intanto aprire una parentesi e chiedere appunto se questo libro avrà delle presentazioni
allora,
in giro.
Allora, Innanzitutto il 12 dicembre aspetto tutti per un brindisi alla meravigliosa libreria Eli di Viale Somalia 50 di Marcello Ciccaglioni, un posto fantastico che sembra discendere, si scende dalla rampa di un garage e sei nel Greenwich Village.
Ah, bellissimo!
Lì saranno offerti qualcosa da bere, da non so cosa, però sicuramente si brinderà. E ci sarà, si potrà parlare del mio libro come di altri. Per le presentazioni vere e proprie ancora non ho una data, perché pare che siano tutti indaffarati, e, insomma, non ho ancora una data precisa, però la farò sapere con i mezzi opportuni che tutti conosciamo, i social,
certo,
eccetera.
Tu sei molto presente sui social, c'hai una pagina, un tuo profilo, sì.
Sì.
Quindi chi volesse rintracciarti può farlo.
È facile, sì, è facile.
Giorgio Cavagnaro, ecco.
Citare la casa editrice.
Certamente.
Dante Alighieri, Mauro Spinelli, che mi ha dato proprio carta bianca per questo libro, perché gli è piaciuto subito, in bozza, ha detto no, questo guarda, vai tranquillo, lo facciamo. Renato Marengo del Cine Corriere, perché molte delle storie che sono nel libro nascono da una mia rubrica che si chiamava Che anno è, uscita sul Cine Corriere, devo dire è stata molto seguita, e poi insomma hanno costituito un po' l'ossatura di questo libro, per cui questo ci tenevo a dirlo.
Ma certamente è importantissimo avere delle case editrici lungimiranti, possano vedere la vita possibile di un libro. Poi ecco, quando esce un libro nuovo è sempre una festa, secondo me.
E, anche per me.
E quindi tu adesso ovviamente ne starai preparando un altro, no?
Sì, è vero. Un libro sul tempo, sul tempo che è una variabile che adesso i fisici nuovi, i quantistici mettono addirittura in discussione, no? Non si sa bene se il tempo esista o meno. E allora io ho cominciato a scrivere un libro, un romanzo sempre, in cui io mi trovo faccia a faccia col me stesso di varie epoche mie passate, capito? O anche future, perché il futuro è un'idea che mi è venuta adesso, siccome sono a pagina 50.
Ah, sei ancora in tempo, diciamo.
Esattamente.
Una sorta di recherche alla Cavagnaro, diciamo, no?
Sì,
la recherche,
sì.
Du temps perdu, fatta a Roma, diciamo.
O avvenir.
Appunto, il tempo perduto, o magari invece che è ancora da perdere, che dobbiamo ancora perdere, ma
Poi
perdere il tempo forse a volte è il modo migliore di utilizzarlo. Io
che bello,
la vedo
che
un
bello.
Po' così.
È venuta benissimo questa cosa.
Senti Giorgio, allora in attesa del tuo nuovissimo romanzo ci godiamo quello nuovo che, ripeto, si chiama La musica è finita, e io vorrei chiudere con l'ultimo brano che tu ci hai proposto, perché è il brano di una band anch'essa che si è molto evoluta, è stata anche molto discussa, no? Perché dopo un primo periodo,
sì,
parliamo degli U2, che nacquero in Irlanda con dischi molto belli, anche canzoni legate alla protesta, con una carica rock molto forte, una voce stupenda quella di Bono Vox. Io veramente li ho amati moltissimo. Poi a un certo punto io ammetto che non li ho più seguiti perché mi interessavano molto poco, cioè ho trovato la loro evoluzione un po' così, però succede, ecco, gli voglio bene lo stesso, io ecco, non sono intransigente, perché
no,
insomma gli artisti possono anche cambiare, non è che devono sempre corrispondere alle nostre aspettative.
C'è
no?
un vecchio detto che secondo me corrisponde alla realtà, che soprattutto le band rock eccetera, i primi tre dischi sono veri e rappresentano la loro essenza, poi cominciano a ripetersi, a ricercare, a involvere.
Guarda, vale per alcuni, per altri no, cioè per i Beatles per esempio non può valere assolutamente,
certo.
Però è vero, lo capisco, sì, è una teoria interessante.
ecco.
E quindi per gli U2, come mai tu hai scelto Desire, che viene da Rattle and Hum?
Beh, perché appunto è uno dei primi dei primi dischi, diciamo, appartiene sicuramente agli U2 che io e te amiamo,
sì,
no?
Sì.
Ecco, e aveva un video stupendo, e poi secondo me dopo l'intro di chitarra piuttosto dedicato si sente questo yeah che corrisponde all'accensione di un cerino nel video, questo yeah di Bono, che vale, non lo so, vale 30 vinili, perché lì c'è il brivido erotico, l'entusiasmo, a quel punto c'è la voglia di andare. Io racconto di un sogno, no, che ho fatto, non so se l'hai letto nel capitolo dedicato agli U2, un sogno dove ci sono io che entro all'Olimpico a vedere gli U2.
Mi ricordo quel concerto, me lo sono perso, uno dei miei grandi rimpianti.
Ah,
lo so, lo so, me lo rimprovererò per tutta la vita. Ero piccola, lo so, c'avevo un'interrogazione, vedi, il giorno dopo, non potevo.
Però quel capitolo ti può aiutare a riviverlo, perché ho cercato in questa specie di allegoria del sogno, però di far vivere quel concerto che è stato spettacolare.
Che bello, che bello. Guarda, sono veramente invidiosa, un'invidia bella, però, ecco,
certo.
Perché... E poi io vorrei che, la mia idea è questa, vorrei che chi legge il tuo libro venisse investito da una gran voglia di andare ai concerti, perché in questo momento è fondamentale,
sì.
Lo ripeto proprio fino alla noia, sostenete gli artisti, non dovete solo ascoltarli in streaming,
no.
Andate ai concerti, riprendetevi la voglia di sentire la musica dal vivo, perché è fondamentale, soprattutto è una questione proprio di vita o di morte, no? Andate a teatro, andate a sentire i concerti, perché a parte che vi fa bene, ma è importante per gli artisti, cioè dobbiamo riprenderci la vita.
Ventoriello prima,
sì, sì.
Sottoscrivo ogni parola sua, come di tutti gli altri artisti che ne conosco tanti e sono in sofferenza in questo momento, assolutamente. Cerchiamo di uscire parallelamente da questa peste che ci ha colto, tanto per citare Amedeo Nazzari, e di uscirne prima possibile indenni e tornare tutti quanti nei teatri, nei cinema e, come dici te, soprattutto ai concerti di qualsiasi dimensione e forma.
Certo,
ecco.
Certo, certamente. E allora è con questo augurio che noi ci salutiamo con Giorgio Cavagnaro e
ciao.
Ti ringraziamo veramente tanto qui a Radio Città Aperta per questo bel viaggio che abbiamo fatto insieme.
Ciao Ludovica.
Ciao, grazie ancora. E quindi adesso ci andiamo ad ascoltare questo, attenti a questo yeah, perché adesso c'è l'aspettativa, quindi Desire dagli U2.